c'è chi parla a vanvera e chi chiacchiera bene. Su Radio Blu Italia c'è quattro chiacchiere e forse più. Le interviste a cura di Paolo Puglia.
Oggi con noi al telefono dall'Italia abbiamo, io lo definisco un cantattore, ma non solo questo, cioè molto di più. L'abbiamo avuto già ospite qua in trasmissione assieme a Mariella Nava, stavolta è da solo. Parlo del cantattore, adesso magari mi rimprovera, Matteo Montalto, al quale io do il bentornato in trasmissione. Ciao Matteo.
Carissimo, no, ma è un appellativo bellissimo, anzi ti ringrazio perché intanto con voi mi sento a casa ormai, e poi perché cantattore mi piace veramente tanto, perché fotografa proprio probabilmente chi sono, il mio percorso artistico, assolutamente.
Allora senti Matteo, io intanto ho delle tante curiosità. La prima sì. È quella, quando si è bambini, no? Tu cosa vorresti fare da grande? C'è l'astronauta, che è sempre stato così, e poi c'è quell'altro, voglio fare, che ne so, quell'imbroglione vuole fare il medico perché vuole giocare al dottore con l'amichetta. Ecco, tu da bambino cosa pensavi di fare? L'attore, il cantante, il presentatore radiofonico, televisivo, insomma, cosa volevi fare da piccolo?
Ma io probabilmente, come tutti i bambini, la primissima cosa probabilmente volevo fare il calciatore. Penso un po' come tutti i bambini italiani, diciamocelo, no? Da noi lo sport, lo sai, certo. Il calcio va per la maggiore, assolutamente. Poi però già da piccolino ho sempre amato tutto ciò che era artistico, e soprattutto la parte canora, e diciamo la prima esibizione, se possiamo chiamarla così, forse non è giusto nemmeno chiamarla così, ma è un po' la verità. Per la prima volta in chiesa ho avuto modo di cantare da solista una canzone appunto liturgica, e quella è stata un pochino la mia prima volta, e da lì probabilmente mi sono innamorato della parte canora, del canto, di tutto ciò che è musica. E chissà se da lì ovviamente non si sia aperta una finestra verso il mondo artistico.
E senti, ma poi a casa naturalmente canticchiavi, i tuoi cosa pensavano? Perché naturalmente un bambino che diceva mi piace cantare, i genitori dicono ma no, guarda che questi mestieri, impara qualcosa di più utile, ci sono sempre strade, queste un po' diciamo restrizioni, insomma, o contrarietà dei genitori, perché pensano sempre al pezzo di carta, sistemati, questa non è una cosa seria. Ma era così anche con i tuoi?
Sì, assolutamente sì, anche se poi mi hanno sempre un po' appoggiato nelle mie scelte, però soprattutto all'inizio, insomma, pensavano che fosse una sorta di passione, poi sarebbe stato un hobby, anche perché in realtà io ho cominciato a fare questo mestiere, anche se poi ho sempre magari studiato per farlo, e ho comunque sia fatto le prime esperienze, però ho cominciato proprio a fare solo questo di mestiere da un po' più grande, a 25-26 anni, di solito si inizia, come tu sai, un po' prima, però quindi loro hanno sperato fino all'ultimo che io facessi un mestiere, passami il termine, che noi definiamo normale, e invece poi si sono resi, anzi adesso sono i miei primi fan, devo dire la verità.
Naturalmente che era poi è così. Giusto per dire, Matteo Montalto, sì, la passione eccetera eccetera, però non io Matteo certe volte non so, io penso a questi programmi, i famosi reality, no? Dove tu la sera certo. Partecipi, pensi di aver trovato il successo perché fai due passaggi in televisione, ma non è così, perché bisogna certo. Studiare e credo che tu abbia cominciato a studiare sul serio frequentando dell'accademia, non solo per quanto riguarda la musica, ma anche la recitazione.
Assolutamente sì. E come hai detto tu, quei programmi possono essere un lancio, ma se dietro non c'è intanto una preparazione forte, e poi se non c'è anche una gavetta, quella che vai a fare anche nei paesini, nelle feste anche nelle sagre, nelle feste di paese, per poi magari andare a fare cose, passami il termine, più importanti, però se non c'è quella base, soprattutto formativa, poi è difficile affrontare, ma parlo con continuità, questo mestiere, perché poi, come hai detto giustissimamente tu, una cosa è fare 2 mesi, una cosa è fare una carriera di 50 anni, no? Certo. Quindi se non hai delle basi solide sia sulla formazione che anche un po' sulla gavetta, io credo molto nella gavetta, soprattutto nel nostro, perché ti fa fare le ossa di forma, perché poi questo lavoro non ti perdona se non hai delle radici ben piantate, no?
Certamente, ma e in ogni caso sei sempre come una corda di violino tirata, perché sai, un giorno puoi avere un grande successo e poi magari se non sei lì per un paio di mesi o forse più, nessuno chiama e il telefono che non squilla diventa un problema, figurarsi con quelli che non hanno alla base una base solida come dicevi tu. Senti, la differenza che c'è fra recitazione cinematografica e teatrale, perché tu hai studiato un po' tutte e due, cosa ti insegnano? Sappiamo tutti che il teatro è il polso per un attore, insomma, credo che sia il non plus ultra, certo. Stare sulle tavole di un teatro, perché sei a contatto diretto dal pubblico, mentre con la recitazione cinematografica sbagli una scena, fa niente, ripetiamo fino all'ennesima potenza.
È vero.
Insegnano ad essere magari come più calmi quando c'è la recitazione cinematografica, tanto lì se sbagli me ne frego. Com'è?
Guarda, io diciamo non ho mai molto amato queste differenze. Nelle prime cose che feci prima dell'Accademia, feci proprio un corso di differenze tra la recitazione cinematografica e quella teatrale con Ennio Voltorti, che tu sai essere uno dei più grandi registi e attori teatrali, soprattutto uno dei più grandi doppiatori italiani. È stato anche insegnante della Silvio D'Amico, insomma parliamo di uno dei monumenti, insomma, di questo mestiere in Italia. Però quello che ci ha sempre trasmesso e quello che mi porto dietro è il fatto che l'importante è formarsi come attore e poi sapere un pochino le differenze, ma in che senso? Nel senso che sono due strumenti meravigliosi, ma due strumenti che usano un linguaggio uguale ma diverso. Quindi basta sapere quali sono poi gli strumenti da adottare e uno si setta, passami il termine, no? In maniera differente per essere diciamo più atto, più credibile nella parte teatrale piuttosto che nella parte cinematografica. Adesso, se mi permetti, c'è un po' questa tendenza nella parte, ecco, cinematografica o televisiva a fare sempre meno, no? Dicono fai meno, sì, vero. Io però credo che la verità non si trovi nel non fare nulla, perché se non faccio nulla, non ho il piacere di fare quello che faccio. Però magari si deve trovare una verità, pur non essendo così, passami il termine, teatrali, e come si esige su un palcoscenico. Però forse stiamo esasperando in questo momento questa cosa, ed è un peccato, perché mentre dall'altra parte dell'oceano, ovviamente, no, dove siete voi, ci sono gli attori probabilmente più bravi del pianeta, che però come dire, ti trasmettono tantissimo e poi riescono a fare tutte e due, riescono a fare magari il musical di Broadway piuttosto che poi fare il film di successo. Questo grazie a una grande preparazione e a un grande talento. Però ecco, forse in Italia in questo momento questa cosa si sta un po' equivocando.
Credo che non sia solo il campo solo equivocando soltanto in questo settore, ma credo che si stia equivocando un po' su tutto. Allora senti, intanto vi ricordo che siamo con Matteo Montalto, che ti ripeto questa definizione visto che ti piace, cantattore, ma non solo. Certo. Tu hai studiato anche scherma teatrale, ecco cos'è?
Sì, perché in Accademia io ho avuto l'opportunità di frequentare la Libera Accademia dello Spettacolo con dei maestri meravigliosi, appunto Ennio Voltorti, Paolo Ferrari, Paola Gassman, Isa Danieli, dei monumenti del teatro e del cinema italiano, e tra questi c'era la materia ovviamente scherma teatrale. Perché spesso negli spettacoli può capitare, o anche in cinema, insomma in TV, dei duelli di scherma, ma ne fa anche, come dire, un allenamento corporeo. E il mio insegnante era Virgilio Ponti, che è stato un po', diciamo, nel cinema molto conosciuto per i duelli di scherma e non solo. però devo dire che intanto è una cosa molto divertente e che poi magari mi sono ritrovato sul lavoro. Devo dire, mi sono anche spesso fatto male perché poi da ragazzo, quando studi, no, e ti fai prendere un po', però è una disciplina che purtroppo adesso si fa sempre meno. In accademia una volta si faceva, come il tip tap, come tante cose, e però ti aiutava all'arte del palcoscenico. Adesso queste cose si studiano sempre meno, ma è un peccato.
E penso che hai ragione tu, dovrebbe essere un attore completo a 360 gradi, insomma. Questo credo che aver frequentato l'accademia credo che ti sia servito anche per il canto, perché tu hai studiato sia canto lirico che canto cosiddetto leggero, e per cui interpretare, cioè nel canto lirico sappiamo che il cantante interpreta quello che sta cantando proprio teatralmente, ecco, non canta e basta come si può cantare una canzonetta, ma la canzonetta, anche se leggera, ma se non hai quel pathos, se non gli metti niente di anima, insomma, si vede che è una cosa molto scialba. Per cui credo che ogni cantante dovrebbe studiare anche un po' di recitazione, o no?
Assolutamente, guarda, hai centrato proprio il punto, assolutamente, perché poi interpretare un brano lo possono cantare bene, intanto ovviamente bisogna studiare tecnicamente, ma poi due cantanti bravi possono interpretarlo in modo totalmente diverso un brano, e questa cosa che hai detto tu secondo me è molto importante. Probabilmente ogni cantante, che è quello che un pochino forse adesso non c'è, diciamocelo, dovrebbe un pochino magari probabilmente, ecco, studiare recitazione o interpretazione, perché comunque sia, poi quando si interpreta appunto un brano ci si deve mettere il proprio mondo appunto a servizio di quella canzone, e purtroppo spesso, come hai detto tu, le chiamate canzonette, no? A volte purtroppo diventa questo, ed è un peccato, perché poi qual è il messaggio, lo scopo di un brano, di una canzone, è quello di lanciare un messaggio e delle emozioni.
Certo.
E se non ci si va preparati, e se non si ha gli strumenti, i mezzi per poterle veicolare, quelle emozioni, diventa difficile, e poi viene meno appunto quello che è lo scopo vero di un brano, cioè comunicare, lanciare un messaggio e provare ad emozionare.
Allora Matteo, adesso parliamo un attimo di quello che hai fatto nel teatro, partendo forse da quest'anno. Io parto da quest'anno perché il 29 giugno io mi chiamo Paolo, per cui festeggio assieme a Pietro il mio onomastico. E in occasione di questo 29 giugno proprio del 2024 c'è stato questo spettacolo, Pietro e Paolo a Roma. Addirittura poi credo che l'abbiate fatto sul sagrato della Basilica di San Pietro.
Assolutamente, assolutamente sì.
C'era il Papa che guardava o no?
Guarda, l'abbiamo sperato fino all'ultimo, c'era anche il cardinal vicario, c'erano le più alte cariche della Chiesa, abbiamo sperato fino all'ultimo che Francesco, perché Francesco poi le fa queste improvvisate, però come sappiamo tutti, insomma, questo momento, no, ha tante cose da fare quindi probabilmente aveva cose più urgenti da fare, però è stata un'emozione grandissima, perché proprio sul sagrato di San Pietro fare questo spettacolo di grandissimi artisti come Michele La Ginestra, come Augusto Fornari, e poi ho avuto modo di cantare appunto sotto il sagrato di San Pietro. E poi un'altra cosa, se posso dirtela, che è un po' una chicca, ho avuto modo di recitare il Padre Nostro in aramaico, probabilmente quasi nella stessa modalità, almeno così insomma dicono gli esperti, che è stata pronunciata la prima volta da Gesù 2000 anni fa. Quindi è stata veramente un'emozione incredibile.
E credo che questo sia arrivato all'orecchio del Papa, e sicuramente questa cosa si ripeterà, io mi auguro, per te naturalmente e per quelli che avranno la fortuna, certo, di poter assistere a questi spettacoli. Io voglio ricordare anche che Matteo Montalto, l'ho detto la volta scorsa ma mi piace ricordarlo, che ha recitato nel Marchese del Grillo, nel Rugantino, cioè il Marchese del Grillo molti conoscono non al teatro ma al film con il grande Alberto Sordi, certo, così come, certo, il Rugantino di Gigi Proietti, insomma, credo che bastino queste due cose per dire Matteo Montalto chi è, insomma. Ecco, come si arriva, Matteo, a fare queste cose così importanti? Naturalmente col lavoro.
Guarda, certo, però come hai detto tu, questo era proprio un sogno, perché io, cioè, per un attore e cantante romano interpretare questi ruoli e questi, diciamo, essere in questi cast di questi, come dire, di queste commedie musicali, di questi film meravigliosi, è un po' il sogno. Io mi ricordo che da ragazzino, da bambino, vedevo anche le immagini del Rugantino di Enrico Montesano. E sognavo un giorno proprio di interpretare il Serenante, chissà, magari anche con lui, però ovviamente c'era troppa differenza anche anagrafica. E invece poi nel 2018 mi sono ritrovato a interpretare il Serenante al Teatro Sistina, e proprio con la riedizione storica, con lui, con Enrico Montesano, e poi ho continuato a interpretarlo fino a quest'anno, quindi ho avuto modo di fare ben 4 edizioni, quindi in 6 anni. A parte ovviamente quegli anni purtroppo che ci siamo dovuti fermare un pochino tutti per il Covid, però di fare questa esperienza meravigliosa. E poi sono ritornato a fare il Marchese del Grillo, perché avevo fatto un po' di anni fa il Marchese del Grillo con Alfiero Alfieri, che è stato un po' per il teatro romanesco un po' un punto di riferimento, dove interpretavo Ricciotto, e sono ritornato quest'anno con la produzione del Teatro Sistina di Roma ad interpretare un personaggio del Marchese del Grillo, che è un personaggio iconico, che è quello dell'amministratore, e della produzione appunto diretta da Massimo Romeo Piparo. E quindi, diciamo, il mio legame con la romanità, avendo fatto anche il Conte Tacchi, la Tosca e tante altre commedie musicali romanesche, è veramente viscerale. Però ne sono felice, perché insomma, è, per un attore e cantante romano, ti ripeto, è un po' un punto di arrivo, rimanere in quello che sei, nella tua tradizione, nella tua a casa tua, però fare quello che più ti piace.
E non c'è dubbio, questa è una grande fortuna, ma naturalmente la fortuna non arriva, come dicevo, così, ma arriva con anni di sacrifici, di studi, di gavetta fatta di serate magari tra virgolette inconcludenti, o quelli in piazza dove tu stai cercando di dare il massimo a gente invece che si mangia il panino, che si beve una birra, ma tutto pensa tranne a quel povero deficiente che c'è sul palco, che sta cercando di farli divertire. Per cui chi non ha mai fatto queste serate non capirà mai, insomma, quello che significa gavetta sul serio, con la G maiuscola. Vabbè, Matteo, tu non solo teatro, c'è anche tanta televisione. Mi piace ricordare una su tutti, Il Posto al Sole, insomma, che è quella soap opera, certo, che riescono a vedere, credo, ancora oggi qui. Ma non c'è solo questo. Sì, Il Posto al Sole credo che sia la ciliegina sulla torta, insomma, a tutto quello che hai fatto in televisione, no?
Sì, anche perché Un Posto al Sole è diciamo la soap opera più, o la fiction, come vogliamo chiamarla, più longeva del nostro paese, quindi sono credo quasi 30 anni che va in onda, quasi tutti i giorni, e quindi entrare in questa macchina incredibile è stato veramente veramente bello, e anche una grande formativo, perché poi girare quasi una puntata al giorno veramente, insomma, ti rende attivo e ti dà modo di prepararti al set con una concentrazione importante, perché bisogna portare a casa una puntata al giorno, e quindi la concentrazione deve essere proprio massima per cercare di rendere al massimo il tuo personaggio e le varie storie che si vanno ad intrigare, perché come sai Un Posto al Sole è formato da varie storie che si intrecciano nella meravigliosa cornice che è Napoli, che è una città che io amo particolarmente perché ho avuto modo di lavorare tantissimo a Napoli. Come tu ricordavi, a proposito della televisione, ho fatto anche Made in Sud, che è un programma seguitissimo soprattutto al sud, un programma che fa comicità, il boss dei comici sempre a Napoli, quindi devo dire, da romano, però ho un legame con il sud e soprattutto con Napoli molto molto forte.
Senti, c'è anche la radio, dove tu scrivi anche dei testi, per cui non solo, come dicevo prima, cantattore, ma anche radiofonico. ma non solo presenti, sì. Hai presentato dei programmi, insomma, per esempio Teste di Calcio, che era un programma di Radio Monte Carlo, no? Con sì. Marco Baldini, se non ricordo male.
Assolutamente sì. Assolutamente sì, Marco Baldini è stato. Sì, sì.
E poi c'era anche un altro programma a proposito di Baldini, che era Baldini 90, dove tu sei stato ospite fisso per tutta una serie di queste trasmissioni.
Sì, devo dire, è stato un connubio con Marco Baldini e diciamo in cui in quell'epoca lavoravamo anche a Made in Sud, eravamo un trio con Peppe Gogo e Chicco Garbelli e abbiamo lavorato tanto, c'è stato un sodalizio molto bello e duraturo con Marco, insomma, come che tutti conosciamo ovviamente, insomma è la voce radiofonica per eccellenza, ha lavorato tantissimi anni con Fiorello, hanno fatto un po' la storia della radio e anche della TV, e lavorare con lui è stata veramente una grande gavetta, sia da speaker sia autorale, perché tutti i giorni ovviamente ci inventavamo la puntata del giorno dopo, e poi Marco mi ha dato l'opportunità di poter cantare in radio tutti i giorni cantando delle nostre rubriche, addirittura cantavo per esempio i gol della domenica o il traffico sulle aree, anche sulle aree liriche a volte o sulle aree più famose, quindi e Marco insomma ci dava l'opportunità e mi dava l'opportunità di poter cantare tutti i giorni su Radio Monte Carlo, che devo dire è veramente uno spazio importante ed una gavetta, perché tutti i giorni devi inventarti cose nuove per intrattenere il pubblico.
E certamente. Allora Matteo, il tempo, come si suol dire, è tiranno, adesso tu, a parte cantare, teatro eccetera eccetera, sei anche docente di canto all'Accademia del Sistina, credo che sia sì. Una fra le più importanti, quella diretta da Massimo Piparo. Come riesci a conciliare tutte queste attività in una specie di Etna in eruzione totalmente, 360 giorni all'anno?
Certo, no, ma anche perché chi fa questo mestiere lo sa, insomma, non ti puoi assolutamente fermare. Io appunto ringrazio Massimo Romeo Piparo che mi dà questa opportunità, e l'insegnamento è una parte molto bella perché ti permette di restituire quello che hai imparato con l'esperienza sul campo, quindi restituire ai ragazzi che poi saranno ovviamente i performer di domani. Alcuni dei miei allievi, dei nostri allievi, sono già nelle produzioni più importanti del musical italiano e ce li ritroviamo sul palco insieme a noi, ed è veramente bello, una grande emozione, e ti permette anche di rimanere sempre in allenamento, perché poi insegnare ti permette di rimanere in allenamento, e quindi è una cosa bellissima.
Certamente.
Che ti permette veramente di emozionarti anche con i ragazzi.
Allora Matteo, i tuoi programmi futuri, a parte l'insegnamento che non ci si ferma neanche d'estate, per cui ci sono dei corsi anche estivi, ma adesso nel calderone di Matteo Montalto cosa c'è, cosa bolle in pentola?
Assolutamente, oltre che appunto, perché poi adesso a settembre finiremo, ci saranno i stagi appunto dell'Accademia Sistina, quindi saremo ancora impegnati con l'insegnamento, però come sai adesso siamo partiti con la sponsorizzazione del nostro brano, del brano che ho l'onore di cantare con Mariella Nava, con la direzione musicale di Beppe Vessicchio e la partecipazione straordinaria al flauto di Andrea Griminelli, e quindi siamo in giro un po' per tutta l'Italia per concerti e ospitate, insomma ci sentirete in televisione in tanti contesti di Italia il mio nome, che come sai è un progetto al quale io tengo molto, e ti dico in anteprima che il 26 saremo a Catanzaro Lido, quindi amici, se volete, proprio per sponsorizzare questo nostro brano, e ci saranno anche gli altri brani di Mariella, e dove canteremo anche Italia il mio nome, e chissà se un giorno verremo lì da voi, insomma l'onore sarebbe di portare l'italianità lì da voi, che so che l'amate in maniera particolare, no?
Quelli che abitiamo all'estero, io dico sempre che tra l'altro quelli che siamo qui in Australia, io considero l'Australia l'estero dell'estero, perché è proprio un posto più lontano, forse c'è la Nuova Zelanda che è ancora un po' più lontana dell'Australia, ma in ogni caso siamo veramente dall'altro lato del pianeta, per cui sentiamo questa italianità, la sentiamo molto molto forte. Allora, io vi ricordo che Matteo Montalto lo trovate anche sui social, vi invito naturalmente a partecipare a questa serata che ha detto Matteo prima, sarà assieme a Mariella Nava, Italia è il mio nome, questo è il brano che già conoscete perché lo stiamo passando nella nostra radio e nella playlist della radio, per cui l'abbiamo anche presentato con Mariella Nava assieme a Matteo Montalto. Matteo, vuoi aggiungere qualche altra cosa?
Io niente, l'auspicio è veramente quello di poter portare Italia è il mio nome, perché è proprio pensata per tutto ciò che è italiano, quindi di poterla portare sì nel nostro paese ma anche fuori, per regalarvi un po' di emozione italiana. Io ti ringrazio fortemente, perché ormai con te e con voi mi sento a casa, e spero che, chissà perché no, in altri appuntamenti. Seguitemi su tutti i social e su YouTube. E niente, grazie veramente di cuore, e un bacio dall'Italia all'Australia.
Matteo, scusami un attimo, prima di chiudere io vorrei mandare una tua canzone scelta da te, una canzone romana, insomma, visto la tua romanità, se si può dire così.
Allora, la canzone che ho scelto, che mi piace far sentire a chi ci ascolta, è Ciumachella di Trastevere, perché in questo periodo così particolare, soprattutto dove la donna spesso non viene rispettata come dovrebbe essere rispettata, mi piace regalare una serenata, quella che io cantavo tutte le sere sul palco del Sistina a Rosetta, che in questo caso era Serena Autieri, però la dedichiamo a tutte le donne, io la dedico in particolare a mia moglie, ma la dedichiamo a tutte le donne, perché è la serenata per eccellenza, Ciumachella di Trastevere.
E questo è Matteo Montalto, grazie ancora e alla prossima. Ciao Matteo.
Grazie a voi, a presto.
Ciumachella di Trastevere, sei l'ottava meraviglia di Roma mia. Se un pittore te volesse pitturare, non saprebbe da che parte incomincia. Ciumachella, Ciumachella di Trastevere, che miracolo che ha fatto mamma tua a creare sto non prusur tra d'armonia. Ciumachella, Ciumachella di Roma mia, sei una rosa, sei un biggio, una sciccheria. Ciumachella, tu sei nata in canta. Ciumachella, Ciumachella di Trastevere, che miracolo che ha fatto mamma tua a creasto non prusur tra d'armonia. Ciumachella, Ciumachella di Roma mia, se un pittore te volesse pitturare, butta tutti i pennelli e sta a guardare.